Teleradio Radio, Newsline Estate.
Iniziamo alle 8:05, lo facciamo come sempre con le previsioni del tempo sulla Toscana con Valerio Capecchi dell'AMMA. Buongiorno Valerio.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Se diciamo qualcosa della giornata, ma anche del fine settimana come di consueto.
Dunque, non cambia molto, anche oggi è una giornata caratterizzata da cielo sereno poco nuvoloso, le temperature ieri valori fino a circa 33, 34, 35 gradi, oggi direi che non ci discostiamo molto da questi valori. Per effetto appunto della radiazione solare e di aria calda in quota. Va un po' meglio lungo la costa, temperature generalmente non superiori ai 30-31 gradi per effetto della brezza, i mari sono generalmente calmi o poco mossi, eventi come detto a regime di brezza. Per quanto riguarda il fine settimana, domani è possibile una lieve flessione delle temperature perché transita quest'oggi una perturbazione sul nord Italia, quindi domani si porterà dietro un po' di aria più fresca e vedremo i suoi effetti anche sulla Toscana. Sarà ancora però domani una giornata caratterizzata da cielo sereno, poco nuvoloso, salvo qualcosa in Appennino. Domenica ancora prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, le temperature probabilmente domenica torneranno a salire un po' e quindi di nuovo a raggiungere i 35 gradi nell'interno. Questo è un po' il quadro per oggi e i prossimi due giorni.
Valerio Capecchi, grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Festival Au Désert, 15ª edizione. Le musiche, le culture e i ritmi del mondo tornano a Firenze. Domenica 21 luglio al chiostro di Santa Maria Novella. Protagonisti le star delle percussioni Trilok Gurtu e Ali Keita. Biglietti su Ticket One. Al Parco delle Cascine, 1-2 giorni a ingresso libero. Mercoledì 24 dal Marocco Asma Amzawi e Bnat Timbuktu. E giovedì 25 dall'Algeria sonorità Desert Rock e Tuareg con gli Imaran. Info fabbricaeuropa.net.
I racconti del mare, Moby Dick, giovedì 11 e giovedì 18 luglio al Teatro Romano di Fiesole, due serate dedicate al capolavoro di Melville. Sul palco la meravigliosa capacità narrativa dello scrittore Pietro Grossi, affiancato dall'attore Lorenzo degli Innocenti e da Lucia Sargenti al pianoforte. I racconti del mare, Moby Dick, giovedì 11 e giovedì 18 luglio alle 21:15 al Teatro Romano di Fiesole. Info estatefiesolana.it.
Mettete nei fiori nei vostri cannoni.
Una festa di pace e lotta al Galluzzo. Rifondazione Comunista a Sinistra Europea presenta anche quest'anno la festa di liberazione. Dal 9 al 14 luglio al Galluzzo presso i giardini di Viale Tanini. Tutte le sere, ristorante, pizzeria, bar, stand delle associazioni, spettacoli e dibattiti. Info prcfirenze.org.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, 4 mesi di iniziative culturali con 6 eventi speciali a tema, 10 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Sponsor Toscana Energia. Estate Fiorentina 2024. Iniziativa proposta nel piano operativo della città di Firenze. Contro Radio.
Abbiamo fame di un mondo nuovo. Con questo slogan, oggi parole e musica in Piazza Poggi a Firenze a sostegno dell'avvertenza ex GKN a 3 anni dall'inizio dell'assemblea permanente nella fabbrica di Campi Bisenzio, dopo le lettere di licenziamento ai 422 operai, mentre la lotta non si ferma sul nostro territorio, chiede risposte per il futuro di tutti, di tutte. Appuntamento sotto la torre di San Niccolò alle 19.30, il talk con Valerio Mastandrea, Francesco Aracoin, Cristian Raimo, a seguire concerto con Maurassi, Romanticismo Periferico, Banda Bassotti, Dugiz Nazari, Cimini, Eugenio Cesario, Sictamburo. Sentiamo su questa vicenda, partiamo con questa vicenda con l'editoriale della nostra direttrice editoriale Chiara Brilli.
La GKN chiude il proprio stabilimento e ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i propri 422 dipendenti. La notizia arrivò in redazione come una doccia fredda in una calda estate, ma niente di piacevole aveva quel refrigerio che raggelava i cuori e infiammava gli animi. L'acquisto nel 2018 da un fondo di investimento finanziario, la Merrose Industries, già non aveva lasciato presagire nulla di buono, ma per far incrementare il rendimento di un titolo bisogna abbattere i costi reali di produzione, e da che mondo è mondo c'è un solo modo per farlo in tempi rapidi: tagliare il costo del lavoro. E allora nel 2020, dietro la crisi pandemica, a Birmingham l'azienda licenziava 185 lavoratori su 600 senza accedere agli ammortizzatori sociali. Quel luglio di 3 anni fa le mail arrivarono ai lavoratori di Campi Bisenzio e alle loro famiglie. Da quel 9 luglio la storia della lotta operaia, della mobilitazione sindacale, dell'insorgenza sociale è cambiata. Non lo avevano chiesto i lavoratori, non lo avevano chiesto le loro famiglie, ma ne ha avuto bisogno un intero territorio ed una politica incapace nei fatti e nella volontà di arginare una speculazione che, delocalizzando, mangia, svuota e rigetta ogni possibile sostenibilità umana, ambientale e produttiva. Se qualcuno e qualcosa non è stato visto arrivare è l'avvertenza GKN, che ha costretto mondo economico, istituzionale e informativo a fare i conti con una resistenza che va ben oltre i cancelli della fabbrica di Campi. Si irradia a suon di iniziative, assemblee, incontri, manifestazioni, spettacoli in tutto il paese. Non gli si sta dietro all'insorgenza, perché una volta che è partita non basta fermare 150 operai rimasti, non basta accusarli di occupazione abusiva, di pericolosi sovversivi, perché dietro hanno un fiume di persone che ne condivide valori, battaglia e fame di futuro e soprattutto di un mondo nuovo. I 35 giorni di accampata, i 13 di sciopero della fame sono solo due degli ultimi tasselli di una lotta che è capace di mantenere alta la mobilitazione della piazza e portare al contempo proposte, progetti, domande ineludibili ai tavoli ministeriali: stipendi, commissariamento, intervento pubblico qui ed ora con la legge regionale sui consorzi pubblici. I ristori della regione fanno rifiatare per l'estate, sì, ma rendono ancora più urgente la reindustrializzazione, la legge è in discussione nelle commissioni. La possibilità di chiudere la discussione entro luglio è concreta, ma è necessaria una reale volontà politica di farlo, il governo in primis, mentre le sedi di tribunale richiamano QF al suo dovere di pagamento degli stipendi, e il cui commissariamento è l'unica soluzione. Richieste di dignità e di responsabilità sociale alle quali ognuno deve rispondere facendo la propria parte. Difficile però tenere in piedi un'avvertenza facendo valere diritti che siano precedenti e tenendo alto il volume della partecipazione, ma GKN ci è riuscita con l'appoggio di decine di RSU di altre aziende ed anche dei lavoratori della regione, la marcia di San Miniato, le organizzazioni sindacali, gli studenti, gli artisti nazionali e internazionali, le delegazioni da tutto il mondo. C'è un pezzo di GKN in ognuno di noi, insomma, quasi come fossimo componenti di un nuovo semiasse che dai prototipi delle cargo bike, che dalle macchine per il fotovoltaico possa rappresentare molto di più. Un bene comune, una fabbrica socialmente integrata, il contrasto pubblico, comunitario, alle delocalizzazioni, alle speculazioni, alle finte reindustrializzazioni, la transizione ecologica dal basso, insomma, un mondo nuovo di cui ognuno di noi ha bisogno, perché la prossima estate non ci sia un quarto anniversario di vertenza, ma un primo passo concreto di convergenza. Esserci ora, il 12 luglio ed oltre, è necessario, così come necessario è un grazie, ex GKN.
E so che sai che un giorno, so che sai che un giorno cambierà.
Lo scrittore, il traduttore, l'insegnante Cristian Raimo sarà con Francesca Coin e Valerio Mastandrea, come dicevamo, al talk alle 19.30 la Torre di San Niccolò a Firenze per questo 12 luglio dedicato alla ex GKN. Cristian, grazie per essere con noi stamattina e buona giornata a te.
Buona giornata a voi. Buona giornata.
Probabilmente, come dire, la questione della Giugapenna è estremamente interessante, perché sembra, a parte i licenziamenti, le tragedie familiari, eccetera, ma sembra veramente che nell'eterno presente di come dire, dinamiche che ci vengono raccontate come ineluttabili, è così, non ci piace, ma oggi funziona così. Questo dire no, le cose si possono fare in un altro modo, sembra sia stata in questi 3 anni la cosa più dirompente della GKN.
Guarda, le cose, sì, sono d'accordo, le cose che sono nate da questa lotta sono state e sono ancora tantissime, perché la cosa secondo me più forte che c'è stata è l'invenzione del tempo. Nel senso che una delle cose più difficili da fare quando si lotta in una vertenza sindacale è inventarsi quel giorno in più. Inventarsi un giorno in più che non sia semplicemente un giorno di agonia, un giorno di stanchezza, un giorno di inventarsi un modo diverso per poter abitare una, spesso una sconfitta, perché appunto questi 3 anni sono stati costellati di sconfitte, di umiliazioni, di aggressioni, di fascismi, indifferenza. Quindi inventarsi un giorno in più ogni volta per resistere, per controbattere, non soltanto, come dire, da un punto di vista vertenziale, perché poi lì, come dire, ognuno delle persone che sono state in questa lotta chiaramente ha dato il suo, il sindacalista, l'operaia, il giornalista che ha raccontato bene questa cosa, lo studente, la studente che è andata alla manifestazione, ognuno in qualche modo sicuramente ha fatto il suo nel fare fronte, ma la cosa più interessante secondo me è la creatività anche emotiva di questa lotta. E ogni volta che effettivamente, come oggi, si mette in campo un'iniziativa, questa iniziativa è diversa da quelle che ci sono state fino adesso, e non è semplicemente diversa perché sono passati 3 anni, è diversa perché occorreva inventarsi un modo per dare un senso, anche una gioia, anche una bellezza a questa lotta sfiancante. Quindi su questo, per questo la GKN effettivamente secondo me è stata fondamentale. Non si tratta di una lotta di resilienza, si tratta di una lotta di creatività.
Infatti, oltre la resilienza, l'invenzione del tempo è un'arma a doppio taglio, diciamo così, nel senso che se pensiamo a quanto accaduto nell'80, mi riferisco naturalmente alla Fiat, che annunciò 24.000 esuberi e poi annunciò 15.000 licenziamenti, ci furono 35 giorni di sciopero, poi la marcia ai 40.000, eccetera, eccetera. Però l'invenzione del tempo lì serviva al contrario a sfiancare, cioè a dire vabbè, voi andate avanti con la vostra protesta, tanto vi stancherete, tanto avete famiglie, tanto dovete guadagnare un reddito, per cui voi andate avanti, nel frattempo il tempo è dalla nostra.
Sì, ma dici giustamente, il tempo, come dire, può essere un tempo semplicemente cronico, cronologico, e invece può essere un tempo della durata, un tempo creativo, e per questo dico che l'invenzione del tempo secondo me è stata ed è il dono collettivo che soprattutto gli operai e le operai della GKN, diciamo, hanno fatto poi alla comunità di lotta.
Questo è fatto molto interessante.
L'invenzione di un tempo che non è un tempo ripetitivo, un tempo con un destino, un tempo escatologico. L'invenzione di un tempo che a un certo punto effettivamente, al di là di come poi vada la vicenda, è un tempo che effettivamente poi a un certo punto è stato inventato, e quindi, come dire, l'idea che non finisca con una marcia dei 40.000, che in quella lotta fossero anche stati licenziati tutti, fosse finita in un altro modo, e non finirà così, sono abbastanza convinto che non finirà così, per fortuna insomma ci sono adesso anche degli elementi fattuali che ci fanno pensare che non finirà così. Beh, quello poi, come dire, ha seminato talmente tanto nell'esperienza di questi 3 anni delle persone che comunque sono stati davanti a quei cancelli e hanno ripensato un festival di letteratura dentro la fabbrica, che hanno cantato quell'inno, che hanno sono riusciti a inventarsi con un comitato scientifico un modo, che quella roba lì comunque resterà, ed è la ragione per cui poi, diciamo, alla fine di questa lotta, che appunto speriamo che non ci sia una quarta vertenza, ma speriamo che questa lotta si vinca, alla fine di questa lotta comunque in ogni caso sarà un tempo della vita di ognuno che non si dovrà, come dire, elaborare come un trauma. Quei 35 giorni della Fiat dell'80, come le lotte dei minatori in Inghilterra, devastati dalla Thatcher, lì sono stati un trauma fortissimo, cioè da lì si è cominciato a pensare che effettivamente la lotta operaia potesse, e comunque lo sfruttamento, l'emarginazione potesse essere risolta attraverso, come dire, una psicologizzazione della lotta, quindi a un certo punto, come dire, attribuendo a chi lotta semplicemente un destino di sintonizzazione, perché le cose vanno così. Era una cosa interessante che racconta Frank Furedi in un libro che si chiama Il nuovo conformismo, di quando la Thatcher a un certo punto offrì essenzialmente agli operai in lotta per il sindacato dei minatori un anno di terapia per provare a, come dire, sfiancare e dire ok, cioè, le cose vanno così, appunto, there is no alternative. A quel punto l'unica cosa che si può fare è cercare di sintonizzarsi con questo realismo capitalista.
E se non ci riuscite, vi diamo anche una mano con uno psicologo, infatti è estremamente pertinente.
Anche della psicologia semplicemente sintonica.
Ecco. Sì, infatti. L'altro elemento interessante riguarda il fatto, come dire, di una lotta che si va a saldare con un criterio di fattibilità, diciamo, di fattibilità economica, cioè questo tempo creativo fatto del festival, delle letterature, di manifestazioni, di concerti e di tempo inventato, appunto, che resterà, come dicevi, ha però al centro anche questa progettualità degli operai. E questo è un precedente molto interessante, molto importante. E l'aspetto narrativo di questo, secondo me, è molto importante. Cioè, è una storia che merita di essere raccontata proprio perché dice: vogliamo fare le cose in un modo diverso, che oggi è una bestemmia.
Sì, ora mi fai pensare a un libro di Aronowitz che si chiama Post Work, che ragiona proprio su questo. Cioè, noi oggi abbiamo avuto un racconto del precariato che è un racconto tutto vittimistico, residuale, cioè il precario viene raccontato semplicemente come dire, uno che subisce il proprio tempo e che il massimo che può fare è dare testimonianza di questa sofferenza. Le lotte operaie, il movimento operaio, invece ci hanno dato un grande tesoro, che è soprattutto un tesoro di immaginario. Tanti di lotta, le immagini, i quadri, le pratiche, le feste, i riti. Questo è. Sembra che a un certo punto, quando il movimento operaio negli anni 80, insomma, alla fine del Novecento, è stato man mano sconfitto, comunque quella storia, insomma, che è stata soprattutto una storia novecentesca, è declinata, sembra che appunto quell'immaginario lì fosse spazzato via insieme anche appunto ai diritti, eccetera eccetera. Se si pensa che invece, come dire, si può ottenere quell'immaginario per rianimare anche appunto una lotta politica, beh, quella funziona, cioè nel senso che non è soltanto la capacità avvertenziale, la capacità sindacale, che pure è fondamentale, ma soprattutto quella capacità di narrare, di creare appunto delle forme di racconti, di storie, di questa storia. E la storia del GKN è stata una storia sempre raccontata. Dall'altra parte, quello che ha spiazzato, come dire, chi si trovava a fare insomma, la controparte, è che non avevano un racconto. Che racconto era quello della GKN? E infatti sono stati muti, cioè dall'altra parte così. È interessantissimo. In questi tre anni non c'è stata, come dire, una narrazione minimamente credibile di bisogna delocalizzare perché bisogna, ci sarà una nuova, così, quella di Borgomeo, insomma, è stata, come dire, una balbuzie, poco più di una balbuzie rispetto alla possibilità di avere lì. E quindi tu da una parte avevi una grandissima narrazione e dall'altra parte una balbuzia. A quel punto lì, al di là del fatto che le forze in campo fossero sproporzionatamente a favore, come dire, di chi questa lotta la voleva distruggere, a un certo punto però se le narrazioni invece raccontano un'altra cosa, quella lotta poi può essere vinta a partire da una forza anche dell'immaginario.
Cristian Raimo, sarà molto interessante ascoltarti con Francesca Coin e Valerio Mastandrea prima dei concerti che ci saranno quest'oggi alla Torre di San Nicolò in Piazza Poggi alle 19:30 a Firenze per questi tre anni di Ex GKN. Abbiamo fame di un mondo nuovo, questo è lo slogan della serata. Cristian, grazie davvero, buona giornata.
Ok, grazie a voi, buona giornata. Ciao.
Chissà dov'è, soldi in banca, posto fisso e sanità, non ci son più, che ce vuoi fa? Chi scende in piazza,
più non c'è,
chi poi si incazza,
chissà dov'è,
i compagni, l'aria buona, l'unità, non ci son più, che ce vuoi fa?
Si sono magnate tutte cose, tritte, fracche, bombolette, ori e briscole, 3-7 porta, forse marionette.
Il banco vince, non c'è più niente, e a noi non resta. Non c'è più niente, e a noi non resta che cantare.
Tanto domani è domenica e si va al mare.
Tutti in fila in autostrada, chi se ne frega se la barca non va più.
Tanto domani è domenica e si va al mare.
Con la fretta d'arrivare, chi se ne frega se la barca non va più.
La fratellanza,
chissà cos'è.
Il senso dello Stato non c'è più. Si comprano la bamba in auto blu. La Costituzione,
chissà cos'è.
L'educazione,
chissà dov'è.
La merenda, pane, burro e marmellata. La scuola occupata non c'è più.
E chi vuoi fa?
Si sono magnate tutte cose, tricche, tracche, bombolette, ore e discole, 3-7 porta, borsa e marionette.
Il banco vince, non c'è più niente, e a noi non resta che cantare.
Il banco vince, non c'è più niente, e a noi non resta che cantare.
Tanto domani è domenica e si va al mare.
Tutti in fila in autostrada, chi se ne frega se la barca non va più.
Tanto domani è domenica e si va al mare.
Con la fretta d'arrivare, chi se ne frega se la barca non va più.
Sono le 8:30 in questo momento, arriva il giornale radio di Popolare Network, che noi ci risentiamo subito dopo.
Se la barca non va più,
tanto domani è domenica e si va al mare.
Con la fretta d'arrivare, chi se ne frega se la barca non va più.
Ascoltando Radio Popolare.
Buongiorno.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Stati Uniti, Barack Obama e Nancy Pelosi si sono parlati privatamente sul futuro di Joe Biden, esprimendo crescenti timori sulla sfida con Donald Trump. Lo riporta questa mattina la CNN citando fonti interne al Partito Democratico. Nella notte c'è stata l'attesa conferenza stampa di Biden al termine del vertice NATO. Il presidente ha risposto per 40 minuti alle domande serrate dei giornalisti, fornendo una prova complessivamente buona, anche se non sono mancate le gaffe. In un passaggio, invece di chiamare la sua vice Kamala Harris, l'ha chiamata Trump, e poco prima ha presentato il presidente ucraino Zelensky chiamandolo Putin.
Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we gotta worry about it. Anyway, Mr. President.
I'm better.
You are a hell of a lot better.
Oggi Viktor Orban, presidente di turno dell'Unione Europea, incontrerà in Florida l'ex presidente Donald Trump. L'ennesimo strappo del leader ungherese dopo i viaggi in Russia e Cina. I vertici dell'Unione Europea, dopo averlo criticato apertamente, ora stanno pensando di sfilare all'Ungheria il Consiglio informale esteri difesa, previsto a fine agosto a Budapest, e di spostare la sede del vertice a Bruxelles. Lo riferiscono fonti diplomatiche europee. Anche la Casa Bianca ha criticato Orban. Non è coerente con la nostra posizione, ha detto il consigliere alla sicurezza degli Stati Uniti, Jack Sullivan. La guerra a Gaza. Nella notte almeno 12 persone sono morte per i bombardamenti israeliani sul centro e sul sud dell'enclave. L'esercito di Tel Aviv sta anche continuando la sua operazione a Gaza City. Più di 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Intanto oggi al Cairo riprenderanno i colloqui per un negoziato. Netanyahu si è detto impegnato per raggiungere un accordo, ma ha ribadito che gli obiettivi israeliani verranno comunque raggiunti, e ha accusato Hamas di fare richieste inaccettabili. 7 estremisti di destra veronesi sono stati arrestati questa mattina dalla polizia. Le accuse nei loro confronti sono di violenze, minacce e lesioni. In tutto gli indagati sono 29, tutte persone gravanti vicini agli ambienti del neofascismo veneto. Si moltiplicano gli appelli delle associazioni antifasciste pavesi perché venga annullato il convegno neonazista previsto in città per domani sera. La serata organizzata dall'associazione culturale L'Incudine è un evento in cui si parlerà in maniera celebrativa dell'ideologo della comunicazione hitleriana Goebbels. Sul palco ci saranno esponenti della destra neofascista ed è previsto l'arrivo in città di diversi esponenti dei gruppi legati all'estrema destra lombarda. Almeno 66 persone risultano disperse in Nepal dopo un incidente che ha coinvolto 2 autobus in una regione centrale del paese. Secondo le prime ricostruzioni, i 2 mezzi sarebbero stati travolti da una frana e sarebbero finiti nel fiume sottostante. Sono in corso le ricerche, ma alcuni funzionari impegnati nelle operazioni hanno parlato di scarsissime possibilità di ritrovare vivi i passeggeri. Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
Prova costume a posto e prova solari? Beh, se usate l'erbolario non ne avete bisogno. Sono prodotti con estratti vegetali dalle proprietà lenitive e idratanti che proteggeranno la pelle e i capelli rispettando le leggi hawaiane a tutela della barriera corallina. E anche quest'anno la promozione dell'estate erbolario vi permetterà di ricevere 2 magnifici omaggi: la pochette e la maxi borsa, disponibili in 6 colori diversi. Solari dell'erbolario, sicuri, efficaci e attenti all'ambiente. erbolario.com.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla Pipilì in direzione Firenze, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra Colle di Valdelsa Nord e Monteriggioni in entrambe le direzioni. A Firenze, fino al 31 luglio, si segnala un restringimento di carreggiata in viale Tanini all'altezza del Civico 47. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Caracol goes to Scotto. Il Caracol si trasferisce al Giardino Scotto di Pisa per tre grandi concerti. Giovedì 25 luglio, Virginiana Miller, la band cult della scena indie rock italiana. Sabato 27, dalla California, i Black Heart Procession, con le loro inconfondibili atmosfere crepuscolari. Domenica 28, Alabaster de Plume, il compositore, sassofonista, attivista, poeta e oratore da Manchester. Biglietti 15 euro a concerto in prevendita su oheavens.com e in cassa la sera dei concerti. Info, canali social Caracol Pisa.
Calenzano Estate. Musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Contro radio.
Controradio.
Le 8.42, chiediamo lumi all'infettivologo dell'Ordine dei Medici di Firenze, Pierluigi Blanc, che saluto e ringrazio. Dottore, buongiorno a lei e bentrovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie, saluto a tutti.
Perché parliamo del caso di Deng che si è registrato nei giorni scorsi nell'Empolese a Capraia e Limite, per capire qualcosa di più, anche perché abbiamo avuto altri casi in Toscana, nel Pratese e in altre zone in questi mesi e anni. Ci aiuta a capire di che stiamo parlando, perché naturalmente queste cose suscitano sempre molta paura, diciamo così. Stiamo parlando di una questione di origine naturalmente virale trasmessa dalle punture di zanzara, se non sbaglio.
Sì, stiamo parlando di una cosiddetta arbovirosi, cioè una malattia che rientra nel gruppo delle patologie che vengono trasmesse dalle zanzare, che in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni ha avuto un incremento che era un po' atteso, legato anche, diciamo, a quelli che sono i cambiamenti climatici, per cui favoriscono la trasmissione, diciamo, di queste infezioni che prima erano circoscritte più ad altre zone. Ora, complice il cambiamento climatico, complice il fatto che c'è stata dopo il Covid una ripresa naturale dei viaggi, degli spostamenti, è chiaro che la possibilità di avere questi casi, che sono prevalentemente casi di importazione, è aumentata sicuramente.
Infatti, dice lei, i casi di importazione, perché è una cosa, come dire, tipica delle zone tropicali, subtropicali, della stagione dei monsoni, delle piogge, cambiamento climatico, grandi spostamenti, e nello stesso tempo, come dire, cerchiamo anche di capire quali sono i sintomi di questa malattia.
Ma i sintomi, diciamo che se uno si dovesse basare solo sui sintomi sarebbe un po' in difficoltà, perché perlomeno per le forme più semplici, che sono quelle più comuni, i sintomi sono accomunabili ai sintomi di qualsiasi altra patologia virale. Quindi abbiamo il mal di testa, la spossatezza, i dolori muscolari diffusi, i dolori articolari. Quindi, voglio dire, come esordio è un esordio che può mimare molto altre patologie virali, sia patologie virali comuni che circolano regolarmente nel nostro paese, sia altre arbovirosi, quali per esempio l'infezione da virus chikungunya o da virus Zika. Ultimamente si è associato anche un ultimo virus, il virus oropuce, che è sempre un virus che si trasmette attraverso la puntura di zanzare e moscerini. C'è stata un'endemia nell'isola di Cuba, per cui, per dire, ecco, dovesse rientrare un paziente da Cuba con questi sintomi, dovremmo aggiungere anche la ricerca di questi virus. Quindi la sintomatologia è una sintomatologia abbastanza specifica, l'importante è l'inchiesta epidemiologica sul paziente, cioè chiedere lei dove è stato in questo periodo, dove sta provenendo, e in base a quello orientare poi quelle che sono le ricerche diagnostiche che sono a nostra disposizione.
La prevenzione riguarda soprattutto la lotta a quei tipi di zanzara che veicolano il virus?
Certo, e purtroppo, appunto, fra le zanzare che possono veicolare il virus della dengue c'è anche la zanzara albopictus, che è presente in Italia. Quindi è ovvio che la prevenzione primaria sia proprio la lotta alla zanzara, c'è un processo accentuato di disinfestazione, e questo d'altra parte ci tutela anche da altre patologie, perché noi ricordiamo, insomma, che le zanzare non sono soltanto capaci di trasmettere la dengue, ma sono capaci di trasmettere anche altre patologie tipiche di questo periodo. Mi viene in mente per esempio l'infezione da virus Toscana, che determina la meningite. Quindi voglio dire, la disinfestazione è sicuramente un approccio fondamentale in questi casi.
A proposito di prevenzione, c'è un vaccino, ci sono dei vaccini, ma sono preventivi anche questi?
I vaccini sì, sono stati, ora probabilmente verranno anche implementati in futuro, perché c'è una ricerca piuttosto attiva nel settore, però è già disponibile un vaccino tetravalente che copre tutti e quattro i sottotipi del virus della dengue, però attualmente è disponibile e indicato soltanto per alcune categorie a rischio. Per esempio non è indicato per i turisti, ecco, che siano in condizioni normali. Si fa attenzione e si cercherà sempre di più di intervenire eventualmente su coloro che hanno già ricevuto un'infezione da virus dengue, perché una cosa che da un punto di vista clinico è molto importante sottolineare è che nell'adulto soprattutto è la seconda infezione che può rappresentare un rischio di avere una forma grave, che è la dengue emorragica, che è tutta un'altra storia rispetto alla dengue classica, ovviamente.
Anche perché se la febbre diventa emorragica con emorragie in diverse parti del corpo, la cosa diventa parecchio seria. Per il resto non ci sono trattamenti specifici per quello che riguarda chi contrae la dengue?
No, al momento non abbiamo a disposizione antivirali specifici nei confronti del virus della dengue, quindi certamente è importante ospedalizzare quei casi che sembrano avere un decorso un po' preoccupante, capire bene se ci possono essere stati altri contatti da parte del paziente e avere avuto quindi una pregressa infezione che magari può essere passata la prima anche asintomatica, e su quelli quindi porre un'attenzione, una vigilanza da un punto di vista sanitario stretto. Però le terapie che possiamo offrire purtroppo sono solo terapie di supporto, quindi importante è pensarci per mettere in atto tutto quello che abbiamo a disposizione, ma non abbiamo una terapia antivirale specifica.
Il profano quando pensa alla dengue l'associa alla malaria, qui invece, come dire, se ne esce bene normalmente.
No, allora, voglio dire, la dengue classica è una malattia semplice, è un soggetto che non ha altre patologie, che non è immunocompromesso, ha un decorso come una qualsiasi altra infezione virale, quindi direi un decorso sicuramente benigno. La malaria è tutt'altra storia, cioè la malaria se non si cura si muore, insomma, ecco. Fortunatamente per la malaria ci sono farmaci disponibili ed efficaci.
Anche perché tra l'altro la malaria rappresenta ancora una piaga importante purtroppo sul pianeta.
Direi sicuramente.
Lei ha detto
sono stati fatti negli ultimi anni passi avanti.
Sì, certo, naturalmente ha detto che non c'è comunque da preoccuparsi perché la ASL ha messo in atto le procedure necessarie per chiudere da dove siamo partiti, dal caso nell'Empolese.
Sì, diciamo lì è la tempestività della diagnosi che è molto importante, perché chiaramente prima si interviene, prima si mettono in opera quelle procedure di disinfestazione relative alla zona di soggiorno del paziente che ha presentato il caso, e prima diciamo si evita che ci possa essere qualche rischio di trasmissione. Ricordando, altro concetto fondamentale è che la dengue non ha una trasmissione interumana, quindi non si trasmette direttamente da uomo a uomo, e questo per certi versi ci semplifica un pochino la vita, ovviamente.
Ma c'è sempre di mezzo la zanzara, come dicevamo
sempre, sicuramente.
Dottor Blank, grazie davvero per questa informazione e per essere stato con noi questa mattina.
Bene, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.
Esprime soddisfazione la Presidente del Consiglio dei Ministri per il summit NATO, apertura su Ursula Bis, ma anche forme di collaborazione con i patrioti e sostegno senza incertezze all'Ucraina, quindi una certa confusione, diciamo così, i temi principali del punto stampa di Giorgia Meloni al termine del vertice dell'alleanza NATO a Washington. La Presidente del Consiglio si dice soddisfatta per la creazione dell'inviato speciale della NATO per il fianco sud che l'Italia aveva sollecitato, per il quale Roma intende presentare la sua candidatura.
Soldier, I've seen you there, flowers in your hair, the last dream of every dying lover, I've seen you there, with the flowers in your hair, it's not too much today, answer's gone away, with a giant courtesan, with the tiny hands that love makes me shiver. Dying soldier, I've seen you there, flowers in your hair, the last king of every dying empire, just let it die, sit back, enjoy the ride, they all queued up to see the old girls got away, as the tattered standard hits the ground, another chorus.
Specola con il 5 per 1000 all'Università di Firenze. Quest'anno il museo ha riaperto con nuove collezioni e un inedito percorso tra arte e scienza. Con la tua firma potrai aiutarci a riqualificare il Salone delle Commedie nella parte più antica del complesso. Per il 5 per 1000 scegli l'Università di Firenze. Un tesoro della città può tornare a splendere grazie al tuo aiuto. Kikoo Music Festival, il primo festival musicale nel Borgo delle Camelie. Sul palco del Centro Culturale Compitese, venerdì 12 luglio, canti randagi e Afropiasa Orchestra. Sabato 13, L'Amante. Domenica 14 luglio, l'inedito duo Emma Nolde e Alberto Bianco. E prima dei live, apericena con DJ set. Kikoo Music Festival a Sant'Andrea di Compito, Lucca. Info, biglietti e pre-order su camelieluccesia.it. Pisa Jazz Rebirth. Fino al 30 luglio, una line-up esplosiva al Giardino Scotto di Pisa. Goran Bregovic, Hiromi, Tommy Emanuel, Cecil McLaurin-Salvan, Hamid Drake, Lakisha Benjamin, Enrico Rava, Frida Bollani Magoni, Fabrizio Bosso e tanti altri. Pisa Jazz Rebirth. Nomi leggendari e nuovi talenti del jazz in un unico festival. Iniziativa a cura di Associazione X-Wide. Info su pisajazz.it.
Vivere, viaggiare, volare, non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
Controradio.
passaggio di forma, da nebulosa a una stella, come da bruco a farfalla di un pianeta che non c'è. Come trovare il coraggio, odissea nello spazio, di un cratere profondo, di quel corpo che non sei più. In un collasso di luce, per una stella che nasce, da gioco instabile, di masse gelide.
Alle 9.05 vi raccontiamo di quanto accadrà domenica, dopodomani, il 14 di luglio. Alle 19 un corteo da Piazza Santa Maria Novella fino al presidio in Piazza Strozzi, intitolato "Rompiamo il silenzio contro il bombardamento, cessi l'occupazione della Palestina". Firenze per la Palestina, Edoardo Todaro. Buongiorno Edoardo.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi.
Sono passati 9 mesi da quando, come dire, si vive questa fase di una storia lunga, naturalmente, che non si esaurisce certo nei fatti accaduti dal 7 ottobre in poi. Cercate di far sentire la voce su una storia su cui si stanno già spegnendo i riflettori.
Sì, esatto, concordo assolutamente. Infatti l'intento proprio della manifestazione è, si evidenzia anche dal titolo con cui è stata promossa, "Rompiamo il silenzio", va proprio in questa direzione, perché purtroppo, come hai detto giustamente te, i riflettori si stanno abbassando e il massacro, il genocidio, il continuo martellamento da parte dell'occupazione israeliana nei confronti della popolazione palestinese continua tutti i giorni, nonostante che si parli di trattative, di possibili accordi di pace o comunque di scambio di prigionieri. Sono tutte cose che però al momento rimangono molto generiche e molto vaghe, mentre al momento continua purtroppo lo stillicidio di morti da parte della popolazione palestinese. Quindi è importante per questo la manifestazione, che appunto dico "Rompiamo il silenzio", perché notiamo che ci sia un'attenzione piuttosto ridotta rispetto a qualche tempo fa nei confronti di quello che sta accadendo.
Prima dicevo, non è certo una questione degli ultimi 10 mesi e basta, sebbene gli ultimi 10 mesi siano stati particolarmente drammatici, diciamo, anche nel...
No, infatti, sono d'accordo, non ti volevo interrompere, dicevo che sono d'accordo perché infatti non è una questione che è iniziata 9 mesi fa, 10 mesi fa, o comunque con il 7 ottobre. La questione appunto dell'occupazione della Palestina, della possibilità per i palestinesi di avere un proprio paese, un proprio Stato, è una questione che va avanti da decenni, dal 48 addirittura, per cui credo che sia, probabilmente mi posso sbagliare, ma credo che sia l'ultima situazione coloniale attualmente in corso, ecco. È una lotta di liberazione nazionale che è estremamente significativa, nonostante appunto siamo quasi a 40.000 morti, credo che siano cifre da inorridire.
C'è una grande inazione, politica da parte dell'Unione Europea, dei vari vertici NATO e compagnia cantante.
Sì, purtroppo sì, infatti anche questo è un altro passaggio importante, perché più che passa il tempo e più che si sta notando una divaricazione fra quello che sono gli appoggi internazionali a livello di istituzioni come quelle hai accennato te, sicuramente anche l'Italia ha un ruolo molto importante, quindi di appoggio rispetto al governo israeliano, e quello che invece accade nelle mobilitazioni dell'opinione pubblica, al di là di quello che abbiamo accennato prima sul fatto che sono un attimino in fase, diciamo, di attenuazione. Però ricordiamo le occupazioni delle università in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti, ma come è successo in Italia, le iniziative che i lavoratori dei porti, come ultimamente anche a Genova è stato fatto, di protesta contro le esportazioni di armi verso Israele. Quindi c'è una divaricazione veramente, veramente forte, e purtroppo c'è un ruolo anche importante, hanno un ruolo importante i mass media. Penso ai giornali, che ovviamente stanno usando il famoso due pesi e due misure rispetto ai conflitti in corso. Di qualche giorno fa la notizia del bombardamento che è stato effettuato in Ucraina, dove sono morti dei bambini, avvenimento che nessuno tende a sminuire, anzi ci mancherebbe altro, però quello che accade in Palestina, e non stiamo facendo un paragone di dire sono più importanti dei morti rispetto a degli altri, certo. Quello che è importante è il fatto che debba essere mantenuta un'attenzione tra virgolette equilibrata, nel senso che i bambini palestinesi che muoiono, non per voler caratterizzare un livello umanitario, perché ovviamente la questione è prettamente politica, però l'attenzione deve essere uguale, diciamo, ecco.
Voi chiedete una Palestina libera e laica, questo è molto interessante.
Sì, esatto, sì, perché tra l'altro anche questo va un po' in contrasto con quello che invece viene fatto veicolare tutti i giorni sul fatto che la resistenza palestinese viene ridotta solamente a una componente importante, sicuramente, però viene ridotto solamente a una componente, quella islamica di Hamas, quando sappiamo benissimo che invece in Palestina c'è addirittura un fronte di resistenza al cui interno ci sono certamente anche le realtà islamiche, ma ci sono anche le realtà laiche e democratiche, due su tutte, il fronte popolare e il fronte democratico, per cui è estremamente importante non sottovalutare questo aspetto, che invece è una cosa assai da valorizzare, ecco.
Ricordiamo laica e
democratica. No, è per questo che laica e democratica, perché debba dare spazio a tutte le possibilità per la popolazione palestinese di essere rappresentata.
Ricordiamo l'appuntamento alle 19:00, siamo in Santa Maria Novella a Firenze, sì. Corteo fino poi a Piazza Strozzi, dove ci sarà un presidio, giusto Edoardo?
Esatto, sì, giustissimo, ci sarà un presidio con proiezione di vari video rispetto a quello che è la situazione che è stata caratterizzata in questi 9 mesi, per cercare di dare un ulteriore livello di informazione su una questione che invece purtroppo sta, come se abbiamo detto all'inizio di questa intervista, sta purtroppo affievolendosi. E quindi domenica alle 19:00, come hai ricordato te, da Piazza Santa Maria Novella fino in Piazza Strozzi.
Edoardo Todaro, grazie, buona giornata a te.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.
Ya wada dikta jin zijam.
Continuate a seguirci su controradio.it, dove trovate tutte le notizie aggiornate in tempo reale, trovate i podcast delle nostre trasmissioni, trovate i podcast che stiamo realizzando e mandando in onda il lunedì alle 9.35, poi in replica la domenica alle 19, i podcast dedicati ai luoghi della memoria in Toscana. A proposito della memoria, la brutta notizia di quest'oggi è che è morto a 100 anni Giulio Consigli, noto come Topino, partigiano tra i protagonisti della liberazione di Firenze. Giulio Consigli si è spento nella sua casa di Bagnoripoli, era l'ultimo della brigata Sinigaglia ancora in vita. Il sindaco di Bagnoripoli ha detto un giorno molto triste. Con i nostri podcast sui luoghi della memoria siamo andati a spaziare tra Fos di Novo e Sant'Anna di Stazzema, le stanze della memoria di Siena, il museo della deportazione di Prato. Ci siamo occupati anche del piccolo museo del diario di Pieve Santo Stefano.
Let it all hang out. sunshine. We're gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition. Find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition. Find out what it is a whole about. After midnight, we're gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out.
Naturalmente la politica fiorentina in primo piano, perché? Perché in queste ore si andrà concretizzando, sembra sia quasi pronta la lista della nuova giunta comunale dopo l'elezione di Sara Funaro. Era previsto l'annuncio per il primo consiglio comunale il 16 all'inizio della prossima settimana, sembra che invece già in queste ore, si verrà a sapere qualcosa a proposito di chi saranno i nuovi assessori, di chi comporrà la nuova giunta. Si tornano a fare nomi che ricorrono in questi giorni, e comunque una nuova giunta che dovrà affrontare quanto prima lo stop del TAR, il blocco agli affitti brevi. A questo punto dovrà finire nel piano operativo. C'è un contenzioso aperto tra l'altro con la ministra del turismo da Firenze, c'è da capire come cercare di riparare appunto al pasticcio del TAR, che ha di fatto annullato la norma che provava appunto a normare gli affitti brevi nel centro UNESCO di Firenze. Quindi questo è un altro tema caldo insieme alla questione che riguarda quella che sarà comunque la nuova giunta, la nuova organizzazione amministrativa dopo le passate elezioni.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Don't let me down. You
have found her. Now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Alle 9.30 venerdì 12 luglio 2024, arriva il giornale radio di Popolare Network. Restate con noi, buon ascolto sulle frequenze di Controradio.